Approfitto per dare, prima di riprendere sulla questione delle malattie, vorrei dare, così se per caso, una bibliografia utile per chi se la vuole tirar giù, anche di siti web. Anche di siti web che possono essere consultati. Abbiamo il Trude Bryer, I geni del male, fatto dai Verdi di Trento, è fatto a schede, per cui può essere utilizzato come materiali didattici. Per esempio in provincia di Brescia e anche in provincia di Mantova stiamo cominciando a battere tutte le scuole elementari, le scuole medie, le scuole superiori, far vedere i 5 video, le mani sul mondo e gli altri video di Vandana Shiva, eccetera, in modo da informare la gente, mamme, donne incinte, eccetera, le donne che fanno la spesa. Ecco, I geni del male può essere utilizzato come materiale didattico per la gente qualsiasi, perché è fatto in maniera molto semplice anche. E si trova anche su questo sito web, www.consumer.bolzano.bz.it/geni/default.htm. Poi c'è Jeremy Rifkin, Il secolo biotech, da Baldini Castoldi, si trova in libreria, Vandana Shiva, questi due libri, Monoculture della mente e anche Biopiraterie. Sulla questione della Monsanto, il Monsanto File, che è fatto dall'edizione italiana dell'Ecologist, su questo dossier praticamente si possono trovare tutte le prove di quello che la Monsanto ha fatto fino adesso, tradotte in italiano, e chiaramente tradurre costa anche una certa fatica, quindi sarebbe utile che in Italia circolasse parecchio, anche perché la Monsanto è quella che ha fatto i diserbanti che venivano utilizzati nella giungla contro i Viet Cong in Vietnam. È partita da lì la sua grande carriera, è arrivata attraverso pesticidi cancerogeni eccetera anche a propinarci il transgenico. Poi abbiamo L'orto di Frankenstein della Feltrinelli, il rapporto sul trial contro la Food and Drug Administration. Questo è importantissimo perché un avvocato americano ha vinto la prima causa contro lo Stato, diciamo, americano, contro la Food and Drug Administration, che sarebbe, come dire, l'agenzia che promuove, che dà, diciamo così, i permessi per poter coltivare transgenico e per poter mettere il transgenico sugli scaffali del supermercato. Ecco, questo avvocato ha fatto causa alla Food and Drug Administration perché ha preso la decisione di promuovere il transgenico negli Stati Uniti anche contro il parere dei suoi propri scienziati, non contro il parere degli scienziati alternativi, ma contro il parere dei suoi propri scienziati. La Food and Drug Administration ha, su pressione della Casa Bianca, ha deciso di imporre il transgenico negli Stati Uniti. Le 44.000 pagine che lui alla fine è riuscito a farsi dare dalla Food and Drug Administration, perché ha vinto la causa, quindi diciamo delle vittorie, sono pubblicate su internet www.biointegrity.org. È disponibile anche un riassunto con un ipertesto che ha tutti i rimandi ai vari punti, in modo che si può lavorare sul riassunto, per esempio, e andare a vedere le cose specifiche che ci interessano e usare anche questo come materiali didattici nei nostri luoghi di lavoro, coi vicini di casa, nei gruppi di cui facciamo parte, via dicendo. Poi altri tre, diciamo così, www.greenpeace.org, http, sempre Greenpeace, questa home page, e questa www.tebio.org. E Tebio riguarda l'organizzazione di Genova della scadenza del 25. Ecco, diamo un attimo questo. Era un piccolo break pubblicitario. E riprendiamo sulla questione delle malattie. Abbiamo detto le allergie. Ecco, le allergie sono sicuramente la risposta a breve termine più importante. Inoltre, la manipolazione genetica degli alimenti può alterare dei processi metabolici che noi abbiamo, perché il cibo transgenico, cioè questa modificazione del DNA attraverso questo batterio oppure questo herpes virus, va in qualche misura a diciamo così, interferire col nostro metabolismo. Più precisamente, diciamo così, produce dei metaboliti tossici. E questi metaboliti tossici possono chiaramente dar luogo a delle intossicazioni. Diciamo che non sappiamo la misura in cui, diciamo così, questi processi tossici possono essere, dipende dal nostro sistema immunitario, dipende da quanto siamo stati esposti, però non possiamo fare degli studi epidemiologici, perché quello che ci vorrebbe adesso è veramente uno studio epidemiologico, no? Non ci possono essere studi epidemiologici perché la popolazione esposta non sa che cosa è stato esposta. Cioè, quindi non è possibile fare uno studio epidemiologico, praticamente. Un altro effetto negativo è l'ulteriore riduzione del valore nutritivo degli alimenti e nel caso in cui, questo nel caso per esempio del pomodoro a marcimento ritardato, di tutta la frutta e verdura a marcimento ritardato, nel caso in cui invece l'ingegneria genetica viene utilizzata per aumentare la resistenza ai pesticidi, chiaramente abbiamo una maggiore esposizione ad agenti cancerogeni che diciamo così, vanno a crearci delle lesioni e che si immagazzinano nei nostri mitocondri, per cui diciamo, alterano tutto il nostro processo. Teniamo conto, oltretutto, che le modificazioni genetiche vengono fatte cambiando quello che è il nostro DNA nucleico, ma non il corrispettivo diciamo, DNA mitocondriale, per cui già si crea uno squilibrio molto grosso tra diciamo, i due DNA che noi abbiamo, quindi tra DNA diciamo, e nucleico e quello citoplasmatico e mitocondriale. Quindi è chiaro che perché non lo possono fare, cioè non sanno qual è quello corrispondente. Allora, se il nostro DNA nucleico ci dà diciamo così, la nostra identità, il nostro DNA mitocondriale ci dice come il libretto delle istruzioni, ci dice come far funzionare gli enzimi, come far funzionare le varie cose. Se noi cambiamo qualcosa a livello del DNA nucleico e non a livello mitocondriale, è chiaro che c'è già uno squilibrio al nostro interno perché noi assumiamo nel nostro corpo questi organismi transgenici e possiamo infettarci anche noi. Muore la gente? Sì, muore la gente, soprattutto con diciamo le terapie geniche. Quasi tutti quelli che non sanno se essere a favore o contro dicono siamo contro le multinazionali, siamo contro diciamo così, lo sfruttamento della genetica a fini di profitto, però se si tratta di fare dei farmaci genici siamo d'accordo. Ecco, questo è assolutamente sbagliato. C'è una casa giapponese, per esempio, che è la Showa Denko, che ha causato la morte di 38 persone, dicesi 38 persone, che avevano contratto una sindrome molto strana, la sindrome da mialgia eosinofila, EMS, proprio in seguito all'ingestione di questo aminoacido tranquillante, l'L-triptofano, che era stato reso più efficiente da un batterio. La natura deve sempre essere, no? Perfezionata, quindi cioè, questo aminoacido non funzionava già abbastanza, hanno dovuto renderlo più efficiente, quindi sfruttarlo maggiormente, e 38 persone sono morte intossicate. Nessuno è riuscito a capire come, nel senso che questo è successo nel 92 in Giappone. Oggi ci sono le bistecche di vitello clonato nei supermercati giapponesi. In questi 8 anni, no, dall'aminoacido modificato al vitello clonato, non è stata cambiata la direzione della ricerca e diciamo così, del commercio, del consumo e via dicendo. E nessuno è riuscito a capire fino a questo momento quali siano stati i meccanismi che hanno fatto produrre questi effetti collaterali così disastrosi che 38 persone sono morte. Ecco, qua sulla questione salute io mi fermerei un attimo, anche perché so che ogni persona magari ha delle domande precise da fare, no? Alcuni hanno parlato di malformazioni, alcuni hanno parlato di altri problemi, di sterilità, di malattie nervose, di aumentata aggressività. Anche questo primario dell'ospedale dei bambini parla di questa aumentata aggressività, di una serie di altre cose. Non le possiamo ancora provare, è difficile provare quasi tutto quello che riguarda i cibi transgenici oggi, l'esposizione che abbiamo avuto oggi, perché siamo stati delle cavie inconsapevoli. E quindi la cosa migliore che si dovrebbe fare oggi è, e qua arriviamo all'ultimo punto, cosa fare? Quello che bisognerebbe fare oggi è una moratoria, ma non solo una moratoria, anche studiare quello che è successo, cioè quello che abbiamo combinato con questi organismi che abbiamo già messo in giro. come interferiscono con noi. Quindi una moratoria, sapendo di avere contro l'Organizzazione Mondiale del Commercio, sapendo di avere contro i grandi, ma sapendo anche che questa è una lotta che unisce tutti, unisce gli animalisti, unisce i lavoratori, unisce le mamme, unisce gli indigeni, unisce tutti quanti, quindi gli animalisti, tutti quanti. Cioè io trovo ogni sera gente che viene dai posti più disparati, insegnanti di geografia, mamme, donne incinte, cioè che chiedono: ma allora cosa mangiamo? Il biologico è transgenico, in parte, quando, come, se. E quindi ecco, in un secondo momento, non in questa sede, si potrà anche entrare, se facciamo per esempio un lavoro di formazione su strategie di evitamento dei cancerogeni e dei cibi transgenici, è chiaro che possiamo anche entrare nel merito. Non sappiamo moltissimo neanche di questo. Noi sappiamo che la Valsoia, per esempio, ha giurato che non sta usando cibi transgenici. Io alla Valsoia non ci credo, non credo neanche alla Barilla, a parte il fatto che ci ho fatto un libro contro, però non credo neanche alla Barilla, un po' di parte, non credo neanche alla Barilla, perché ha sempre usato granaglie provenienti anche dagli Stati Uniti. Quindi adesso che tutti si facciano una verginità dicendo no, noi non le usiamo, cioè secondo me è anche molto, cioè dobbiamo stare ancora più attenti, secondo me, guardare quello che prendiamo. Tenete conto di una cosa, che gli oli non devono essere etichettati. Cioè sono riusciti a far passare a livello europeo che, siccome la modificazione genetica, per esempio, della soia avviene a livello della proteina e non dei lipidi, cioè dei grassi, l'olio di soia non deve essere etichettato, perché viene dalla parte lipidica e non dalla parte proteica della soia geneticamente modificata, che è una stronzata, infatti, enorme. Però sono riusciti a ottenere che così l'olio di soia, l'olio di colza, l'olio di mais, tutti questi che sono geneticamente modificati non dovranno avere neanche l'etichettatura, perché è la parte lipidica del seme geneticamente modificato e non la parte proteica. Per cui, ecco, rispetto alle strategie di evitamento, cioè a quello che è a livello individuale una scelta di non esporsi a questi cibi, a cui possiamo aggiungere una scelta di boicottare questi cibi attivamente, cioè parlando con altra gente e facendo in modo che aumenti noi la consapevolezza dell'andare a guardare quello che mangiamo, dell'informarci, a, diciamo così, costruire orti, come stanno facendo nella Bassa Bresciana, come stanno facendo in provincia di Mantova, cioè costruire orti e mantenere, cioè riportare il discorso del naturale in tutte le case, ovunque sia possibile, raccogliere sementi, cioè fare questo tipo di lavoro di resistenza, come se la nostra tavola fosse diventata, anche la nostra tavola, come un giorno in passato per le femministe era diventato il letto, un campo di battaglia, dove si decostruiscono ingiustizie sociali, perché c'è chi può permettersi di comprare, no, cose che costano tanto, la soia biologica, non transgenica, eccetera. C'è chi non ha scelta, deve comprare qualcosa, ma ci sono anche delle strategie. Per esempio, noi abbiamo in un paesello della provincia di Brescia, abbiamo un gruppo d'acquisto dove ci sono più di 100 persone. È chiaro che se tu vai a fare la spesa e compri 50.000 lire alla settimana in un supermercato biologico, avrai un prezzo. Se tu sei in 100 e compri 5 milioni alla settimana come gruppo d'acquisto, hai un altro prezzo. Noi abbiamo il 20-25% di sconto. Quindi organizzarsi in gruppi d'acquisto, come hanno fatto anche in Germania, eccetera, è importantissimo, perché ci permette di negoziare col mondo del biologico e a fare in modo che i pescecani del biologico non ci convincano a mangiare la spazzatura dei mercatini Lidl. Quindi, cioè, riuscire a lavorare su questi due livelli. E poi c'è, ecco, sul livello politico, la mobilitazione e la comprensione che questo è un problema globale. Qua ho le ultime immagini da farvi vedere, ma alcuni di voi, quelli che hanno visto il film, le hanno già viste. Ecco, una forma di lotta, come abbiamo detto prima, che in India è stata vincente, è stata quella di bruciare le piantagioni transgeniche. A Londra invece gruppi di donne, magari di 4-5 donne, sono entrate con la maschera, la tuta bianca, no? Per non infettarsi, e sono andate a raccogliere delle piantine e le hanno distrutte. Chiaramente questa è stata un'azione più dimostrativa che altro, sono state arrestate tutte e cinque, però altre donne, cioè questa cosa è stata molto sentita, insomma. Ecco, quella più efficace, devo dire, in realtà è quella proprio indiana, insomma, è quella che non so se si vede, quella che, come abbiamo visto prima anche nel filmato, queste sono le piantagioni transgeniche che i contadini indiani hanno bruciato, hanno fatto manifestazioni di 500.000 persone, cioè sono riusciti a mobilitare questo sindacato contadino che consta circa 10 milioni di persone solamente nello stato del Karnataka, dove appunto sono riusciti a vincere e a mandare via la Monsanto e anche la Cargill Seeds. Questo diciamo, è stata l'operazione Cremation Monsanto, cioè cremazione della Monsanto, che ha portato appunto alla distruzione di 12 piantagioni e al fatto che la Monsanto abbia fatto una causa, eccetera. Causa che è stata persa, ecco qua c'è una bellissima notizia: lo stato del Karnataka, invece di stare dalla parte di una potente multinazionale, ha deciso di stare dalla parte dei contadini, dicendo che la Monsanto non aveva mai chiesto a Madre India il permesso di sperimentare queste schifezze sul loro territorio. Ecco, i contadini indiani, nonostante la Monsanto avesse preso tutte le precauzioni, hanno trovato i loro campi infettati fino a 2 miglia di distanza con cotone nano, cioè si sono trovati con il cotone grande il 50%, cioè si sono trovati con metà del raccolto anziché con un raccolto intero, perché la manipolazione genetica fatta dalla Monsanto ha nanizzato le loro specie, e questo è un disastro economico. L'anno scorso 400.000 capifamiglia indiani si sono suicidati per non dover vendere la loro terra. Quando succede un disastro, che può essere chimico, che può essere una guerra, che può essere transgenico come in questo caso, i contadini muoiono letteralmente di fame, cioè i produttori, sono i produttori i primi a morire di fame, quando, perché sono i più legati ai mezzi di sussistenza, diciamo, agricola. Sulla questione delle misure di sicurezza, volevo leggervi solamente una, diciamo così, le precauzioni che vengono imposte a coloro che in Inghilterra accetteranno. Sapete che l'Inghilterra ha accettato lo xenotrapianto, no? Cioè adesso in Inghilterra si possono fare xenotrapianti, cioè da quel maiale che avete visto prima possono, o qualcosa di simile, possono togliere il cuore oppure i reni e passarli a un essere umano. E avete visto che tipo di malattie hanno questi animali. Allora, in Inghilterra la società che fa i maiali umanizzati si chiama società Immutran. Questa società aveva già a disposizione, quando è stata fatta la legge, aveva già a disposizione un'intera generazione di maiali umanizzati. Allora, ci sono però un complesso di misure di sicurezza che chi riceve uno xenotrapianto deve accettare. La prima è di restare sotto controllo medico per tutta la vita. Sono 5 le misure di sicurezza per chi in Inghilterra adesso farà lo xenotrapianto. 1, restare sotto controllo medico per tutta la vita. 2, impegnarsi a procreare. Non era mai successo prima che qualcuno dovesse impegnarsi a non procreare. Terzo, controlli medici regolari anche al partner, ai familiari e alle persone vicine, perché appunto si può passare come si passa un batterio. Controlli medici regolari anche ai medici e al personale infermieristico che sta vicino alla persona che ha avuto lo xenotrapianto. E l'ultimo, la quinta misura di sicurezza, riguarda il fatto che la persona con xenotrapianto non può andare all'estero. Quindi queste sono le misure di sicurezza per chi riceverà lo xenotrapianto in Inghilterra. E questo, diciamo così, conferma che le paure di infezione che avvengono quando appunto si manipola geneticamente utilizzando un virus o un batterio sono molto grosse. In Argentina, per esempio, adesso hanno vietato la clonazione, la manipolazione genetica e la clonazione dei vitelli, perché i lavoratori che lavoravano con i vitelli, che non avevano mangiato i vitelli, che non si erano tagliati, che non avevano avuto rapporti intimi con i vitelli, ma ci avevano solo lavorato con i vitelli, si sono ammalati, cioè si sono intossicati per avere lavorato vicino ai vitelli transgenici. Quindi l'Argentina ha deciso di mandare via questa multinazionale americana, ovviamente, che stava producendo vitelli transgenici sul suo territorio col suo permesso. Ha ritirato il permesso a questi, perché si sono ammalati i lavoratori. Quindi passa anche da animale a uomo, passa da pianta a uomo, no? Questi nuovi organismi, diciamo così, possono compiere qualsiasi tipo di acrobazie, perché il vettore è un virus oppure un batterio. Ecco. Sulla questione delle forme di lotta, volevo concludere dicendo questo, e sulla questione della leadership. Bruciare delle piantagioni transgeniche è un atto non violento, è un atto che riguarda il diritto alla vita. I contadini indiani, e anche nelle interviste che ho fatto, un anziano leader contadino indiano ci ha raccontato di quando con Gandhi, in un seminterrato dell'università, si erano riuniti per parlare della rivoluzione contro gli inglesi. E uno studente molto giovane ha detto a Gandhi: ma far saltare per aria un treno pieno di armi è, che non vuol dire armi nel senso di esercito, è non violento. E la risposta di Gandhi è stata questa: far saltare per aria un passenger train è violento. Ovviamente c'era un americano che ha detto: ma il guidatore? Il guidatore del treno di armi inglesi? E questo gli ha detto: ma si può fare anche salvando la vita al guidatore. Quindi, ecco, non è, diciamo, anche dal punto di vista dei non violenti, bruciare le piantagioni transgeniche della Monsanto non è un atto violento. Anche perché i contadini indiani dicono, e questo lo dicono spesso agli occidentali: vedete, non si possono dare human rights, non si possono dare diritti umani alle cose. I diritti umani sono per gli uomini e le donne. Invece le piantagioni transgeniche non hanno diritti umani. E quindi, visto che loro, queste piantagioni transgeniche, mettono a rischio la nostra vita, noi distruggiamo le piantagioni transgeniche. È un atto di difesa. E quindi, ecco, questa era una cosa che volevo dire molto, molto importante, per capire anche la diffusione della disobbedienza civile in questo momento in India. In questo momento in India la gente occupa le terre, il sindacato firma certificati di proprietà, e poi lo Stato è costretto a notificare i certificati di proprietà dalle mobilitazioni contadine. Cioè stanno redistribuendo le terre e mandando via la Monsanto. Noi cosa vogliamo fare? Mangiarci la mela marcia che sa di fresco? Ecco, secondo me dovremmo ragionare molto anche a questi livelli. La leadership delle donne, ecco, questa è una cosa secondo me molto bella, che sto notando ovunque nei contesti indigeni, ma penso che su questo bisognerebbe fare un'iniziativa proprio specifica. Il fatto che le donne fanno figli, il fatto che le donne vedono i loro bambini ammalarsi, no? Questo sicuramente è un grande impulso a cambiare, per cui c'è una grossa spinta che viene proprio dalle donne. Non solo, ma le donne hanno la leadership anche morale, molto spesso in moltissime tribù, quindi questo è un discorso estremamente importante. Queste sono le donne leader contadine, che portano appunto il colore verde, come anche gli uomini leader, che sono qua. Ecco, e vorrei concludere con una frase che gli uomini leader hanno portato davanti al Taj Mahal. Il Taj Mahal è il tempio dell'amore, e allora vi porto questo messaggio d'amore dai contadini indiani in lotta, che è The world has everything for the needy, not enough for the greedy, che vuol dire il mondo ha tutto per i bisognosi e non abbastanza per gli avidi. Questo è il messaggio d'amore di questo fine d'anno quando ero in Karnataka. Ecco, vi ringrazio.
Dunque, dobbiamo decidere come procedere.
Domande.
Perché innanzitutto c'è la possibilità di fare domande o interventi su quanto è stato esposto finora. Poi c'è il video La Dea Ferita, che dura un'oretta. E infine c'è la seconda parte dell'intervento di cui dicevo prima. Dite voi come vi sembra meglio procedere. Allora, c'è una proposta, domande, seconda parte dell'intervento e poi il video. Va bene? Prego.
Cioè, una cosa non ho capito, quello che tu dicevi all'inizio e che poi è venuto anche fuori come argomento successivo, che riguardava in particolare nel tuo pezzo iniziale, il primo punto che hai trattato è la tecnica di manipolazione genetica, i batteri, eccetera, l'herpes e queste cose. Allora, a quanto posso pensare io, l'essere geneticamente manipolato è un essere che si riproduce geneticamente manipolato, a quanto ne so io. Quindi, diciamo, la manipolazione va fatta a livello dell'apparato riproduttivo dell'essere stesso. Quindi il problema non è tanto irrorare di batteri un campo di fragole per poi mangiare quelle fragole, ma irrorare di batteri un campo di fragole per poi usare quelle fragole o quello che, diciamo, di riproduttivo c'è in quelle fragole per fare degli altri campi. Così, a quanto so io, viene fatto col riso, perché così a quanto so io viene fatto col riso. Questo, se così è, l'aspetto, come si può dire, del gene manipolato è una cosa che entra in circolazione, se vogliamo, dal punto di vista alimentare, di diffusione nel terreno e nell'aria, in queste cose qua, ma non nel batterio, però. Perché il batterio riguarda la produzione dell'essere geneticamente manipolato, ossia, noi non è che irroriamo i maiali perché gli vengano le gambe corte, qualcuno irrora la parte giusta dell'apparato genitale del maiale o della maiala affinché i suoi maialini abbiano le gambe corte, dopodiché noi ci mangiamo i maialini con le gambe corte, ma il batterio rimane nel posto in cui questo maiale è stato per la prima volta riprodotto. Una volta riprodotto la cosa circola, quindi, e a quel punto sulla diffusione, cioè su quelli che possono essere gli effetti sono più legati non tanto, come si può dire, al contatto fisico con l'animale, ma a quello che dell'animale, del gene dell'animale manipolato, il nostro corpo assorbe, perché non è per nulla detto che se noi mangiamo un gene di un animale con le gambe corte, ci vengono le gambe corte. Questo vale sia se il gene è stato manipolato sia non è stato manipolato. Per cui, diciamo, tanto per dire, come tu riprendevi alla fine, andare a portare delle piante di riso geneticamente manipolate non richiede la mascherina, no? Cioè è un atto simbolico di portare la mascherina. Questa è una domanda, perché diciamo in qualche modo non avevo capito. Una cosa che volevo aggiungere a tutto quello che tu hai detto, che era, come si può dire, senz'altro interessante, è che in più la manipolazione genetica fa sì che si possa esercitare una forma di copyright sul bene naturale, cioè il seme del riso geneticamente manipolato è proprietà della multinazionale americana, per cui e a questa multinazionale americana gli indiani devono pagare i soldi ogni qualvolta vogliono seminare quel tipo di seme di riso, no? Questo aggiunge una cosa che riguarda non direttamente la salute ma senz'altro i rapporti di potere tra le persone, tra il nord e il sud, che stanno, che viaggiano anche attraverso la come si può dire, la manipolazione del genere. Indipendentemente questo dal fatto che il riso sia, per il fatto di essere geneticamente manipolato, più buono o più cattivo. Cioè, voglio dire, questo non importa su questa cosa, perché se io ho il copyright, vuol dire che ogni volta che tu devi seminare, è un riso che non puoi più riprodurre, cioè non fa più autoautonomia, non è più un'autonomia che si autoriproduce. Basta.
Qualcun altro comincia a rispondere a questa. Forse meglio comincio a rispondere a questa. Allora, ci sono tre questioni che tu sostanzialmente sollevi. Una è quella che riguarda la sterilità. L'altra è quella che riguarda la sicurezza. E l'altra ancora è quella che riguarda i brevetti. Allora, è chiaro che quando si sarà imposto il transgenico, non ci sarà più bisogno di riprodurre, basterà clonare, non ci sarà più bisogno, per cui questo è solamente uno stadio intermedio, non ci sarà più bisogno, salteranno anche quel passaggio lì nel ciclo di produzione, salteranno la riproduzione, con conseguenze che noi non sappiamo assolutamente, no? Però quando tu l'hai mangiata la melanzana senza semi, quanti qua l'hanno mangiata? Io l'ho mangiata la melanzana senza semi e non lo sapevo. E mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano in questa melanzana senza semi. Cioè, ecco, quando queste manipolazioni, che adesso sono ancora allo stadio, diciamo così, in buona parte sperimentale, no? Quando queste manipolazioni avranno raggiunto l'optimus dal punto di vista capitalistico, allora a quel punto non ci sarà più bisogno di riprodurle, no? Basterà semplicemente clonare lo stesso organismo. Questo è quello che penso io dal punto di vista proprio dell'economia politica del transgenico. Ecco. La seconda questione che tu sollevi riguarda la questione della sicurezza. Ecco, le donne che hanno fatto questa azione dimostrativa si sono messe la plastica, eccetera, a livello dimostrativo, anche perché, dico, una ha staccato 64 piantine, una, perché sono 64 oggi gli esperimenti pericolosi che l'Inghilterra sta facendo, una ne ha staccata solamente una perché era la più piccola, ha detto ne stacco solamente una, no, ognuna ha scelto un numero simbolico per lei e ha fatto questa cosa, no? Però diciamo così, non sappiamo se, cioè, hanno usato questa tuta a livello, diciamo così, più che altro simbolico, però comunque non sappiamo se i contadini che invece ne hanno estirpate 12 piantagioni a mano così, se invece questi magari non si siano un po' intossicati con robe varie tipo piralide o, no, veleno di qualche scorpione, no? A furia di toccarli, sfregarsi le mani, strapparli, probabilmente quelli che hanno strappato le piante e poi ci hanno dato fuoco, quelli che hanno strappato le piante di 12 piantagioni Monsanto, magari si sono esposti a qualcosa, io non lo so, però dico... può esserci anche questo pericolo. Il problema è questo, vedi, che non lo sappiamo. Cioè noi non sappiamo se il gene staccato dalla soglia artica che dice non ti congelare alla fragola possa dire non ti congelare anche al ghiacciaio polare. Non lo so. Sì. Ma questa è una preoccupazione che gli scienziati hanno sollevato. Hanno detto, se questo... vabbè, però dicono, se questo batterio raggiunge le alte biosfere... Questa è un'ipotesi che hanno fatto. Se questo batterio raggiunge le alte biosfere, possono... Diciamo che questo... Certo. Però, no. Certo, di organismi. Però questo, noi non sappiamo come si può anche riprodurre. Cioè, finisce nell'acqua, per esempio. Può... può infettare l'acqua, allora se può infettare l'acqua forse può infettare anche il ghiaccio. Cioè, quello che sto dicendo è che le conseguenze, e questo se vuoi è pushing forward, però le conseguenze noi non le possiamo sapere. Cioè, a livello teorico noi non abbiamo niente che ci dica no, questo non può raggiungere l'alta biosfera e fare questo, per esempio. Per cui ti dico, loro si sono messe sicuramente questa tuta a livello simbolico, no? Però potrebbero anche esserci dei rischi che noi oggi non conosciamo, perché non sappiamo veramente niente di questa cosa. La terza questione che tu sollevi è quella giustissima dei brevetti. È chiaro che dietro tutto questo c'è il bisogno di brevettare esseri umani, il bisogno di brevettare, non so, ci sono queste affermazioni di John Moore che sono veramente pazzesche, perché praticamente insomma sono riusciti a togliere questo gene dalla milza a una persona e l'hanno commercializzato. Cioè, questo ha degli impatti pesantissimi sulla persona, sulla sua autostima, su quello che lui è, e ha perso la causa contro la multinazionale che ha usato la sua milza, che gli ha brevettato la milza e che l'ha usata, ha perso. Hanno fatto solamente una nota, diciamo una sgridata alla multinazionale, però non hanno, diciamo, non hanno neanche risarcito quello che gli hanno brevettato la milza. Ecco, quindi è tutto il problema dei brevetti che oggi c'è dietro, è tutto un problema di proprietà. Se la Monsanto riesce a imporre alla gente di comprare sementi sterili ogni anno, perché gliele danno sterili, o comunque che si autosterilizzano, quindi da una parte avremo la clonazione, dall'altra parte avremo la sterilizzazione di tutto, e ci saranno solamente le corporazioni che hanno i semi originali, diciamo, che possono permettersi di continuare a rimanipolare. E quindi, ecco, questo è il problema grosso dei brevetti, che il nord del mondo ha nelle mani. Ed è un problema sicuramente, cioè che possiamo andare a risolvere solamente con reti globali e con azioni che siano locali ma che abbiano impatto globale. Cioè le nostre azioni d'ora in poi non devono essere azioni tanto per agire, devono essere azioni per vincere su questo terreno, perché non possiamo permetterci di perdere. Cioè sulla questione dei brevetti, sulla questione della salute, su queste questioni qua, evidentemente si sta giocando proprio tutto quanto, si sta giocando la proprietà della vita. Quindi sì, questo problema che hai sollevato è sicuramente molto grosso. Se ci sono altre domande, altrimenti io passerei la parola.
Volevo chiedere qualche informazione in più rispetto alle cose che hai detto sull'Argentina, su questa trasmissione tra gli animali e l'uomo, e qualche cosa in più rispetto alla trasmissione dalle piante all'uomo, quindi questo rischio di esportare questi batteri, se se ne sa di più, per capire che cosa è successo realmente, in termini un pochettino più chiari, perché non sono riuscito a...
Posso farti solamente degli esempi, nel senso che allo stato attuale non esiste un corpo di conoscenze, un corpo epidemiologico di conoscenze che ci può permettere di dirci, ecco, se noi mangiamo riso transgenico per 5 anni ci succede questo o quest'altro. Non lo sappiamo, non sappiamo se abbiamo mangiato il cibo transgenico o no, non sappiamo per esempio se il fatto che oggi sono in aumento fortissimo tutte le allergie al glutine di grano sia dovuto al fatto che il grano era geneticamente manipolato. Non lo sappiamo, perché non sappiamo, cioè, se queste persone l'hanno mangiato oppure no. Quindi non avendo questa prova, cioè non possiamo avere una prova scientifica di questo. Però diciamo ci sono questi casi, tipo quello dei lavoratori dei vitelli in Argentina, tipo no, un processo di intossicazione. È come l'intossicazione alimentare praticamente. Ecco, però io non ne so di più, hai capito? So solo che il governo, proprio su questo, magari se ci fosse il modo di avere un dossier su tutte le prove che sono state fatte sugli lavoratori, sicuramente adesso stanno studiando gruppi di lavoratori. Cioè i lavoratori sono sempre veramente come i canarini nella miniera, sono quelli che fanno prima le spese, no, di tutto, di tutti i veleni, che negli anni 50 erano quelli industriali, che negli anni, no, e che oggi sono quelli dell'inquinamento transgenico. per cui nessuno ti può dire se tu cioè, oggi qualcuno ti può dire se tu spruzzi pesticidi 8 ore al giorno eccetera, tu hai tot possibilità di ammalarti di cancro al polmone, tot possibilità di ammalarti di cancro al cervello, di cancro al seno. Più o meno oggi questo si può dire sulla carcinogenesi. Invece sulla questione transgenica questo non si può dire, perché non lo sappiamo ancora. Capisci? Per cui l'infezione, cioè possiamo vedere che c'è un passaggio, e questo si fa attraverso delle analisi cromiche, eccetera. Però c'è un passaggio da organismo a organismo. In India questi sono riusciti a trovare la modificazione genetica a 2 miglia di distanza su altri raccolti. Quindi vuol dire che vola, passa, va, i batteri, pianta su pianta, sì. Pianta su uomo, chi lo sa? Sicuramente mangiandolo, no? Visto che è stato cambiato il DNA, questo può interferire, no? A livello mitocondriale con noi, quindi con i nostri processi metabolici, e quindi può creare dei processi tossici. Questo lo sappiamo, non sappiamo in che misura, non sappiamo quanto devi essere esposto, non sappiamo tutte queste cose e non vogliamo neanche saperlo, nel senso che quello che vogliamo è una moratoria, non è continuare ad andare avanti per poter studiare quali sono gli effetti, che quello che dicono gli epidemiologi, no? Dicono però se smettiamo l'esposizione non possiamo studiare gli effetti. Grazie, se smettiamo l'esposizione non possiamo studiare gli effetti. Altre domande? Ok, se non ci sono altre domande lascio spazio alla sua relazione.
Vado? Dunque, siccome come macchina attoriale sono molto scadente, devo nuovamente leggere. Prima però voglio precisare che la parte relativa ai documenti presenti nell'archivio Primo Moroni è stata scritta insieme a Rino, e i pensieri esposti nella prima parte sono invece il frutto di una serie di discussioni con una compagna che se non vuole che la sua identità sia rivelata, non di meno ha portato un contributo per me decisivo. Allora, come è stato scritto di recente, usando le parole dello stesso Primo, l'archivio Primo Moroni è un piccolo ma incisivo archivio della memoria, un rilevante frammento di storia sociale degli anni 60 e 70, impreziosito da molti materiali sui movimenti degli anni 80. Qui si vuole brevemente descrivere, tra le esperienze e le idee documentate in archivio, quelle più direttamente legate ai temi in discussione questa sera. Questo non perché si creda che tra il 68 e il 77 o in un'altra data simbolo sia già stato detto tutto, ma perché si ritiene che gli affrontamenti presenti e futuri abbiano tutto da guadagnare nello stabilire un rapporto critico attivo con le lotte e le elaborazioni passate. Altrimenti saranno sempre le polizie, le università e le case editrici ad avere voce in materia, e sappiamo come la pensano. Il 68, l'autunno caldo, i movimenti di liberazione delle donne producono una sferzante critica sociale del sapere tecnico-scientifico, del ruolo degli specialisti, del nesso sapere-potere. Quel che viene contestato è il ruolo professionale, inteso come esercizio del potere legittimato dall'esclusività delle competenze tecniche ed insieme ad esso la pretesa neutralità del sapere scientifico. Passeranno diversi anni prima che il colpo venga assorbito, prima che l'esperto possa reindossare i suoi paramenti sacri e il sapere riesca a riautentificarsi come potere buono. Nel 1972 compaiono i fogli di informazione a cura di Agostino Pirelli e Paolo Tranchina. Partendo dall'esperienza dell'ospedale psichiatrico di Gorizia e dal gruppo che fa capo a Franco Basaglia, la critica del manicomio come istituzione totale si allarga all'insieme delle istituzioni e strutture basate sulla segregazione e l'esclusione. Nel 73-74 sia l'Assemblea Autonoma dell'Alfa Romeo con l'organo Senza Padroni, sia l'Assemblea Autonoma di Porto Marghera, organo Lavoro Zero, producono studi e autoinchieste su comando capitalista, sfruttamento e nocività. Si dà anche Morte Edison di Giovanni Rubino e Corrado Costa del 74. All'inizio del 1974 Giulio Maccaccaro, direttore dell'Istituto di Biometria dell'Università di Milano, assume la direzione di Sapere, mensile di divulgazione scientifica fondato nel 1935 da Carlo Oepli. Per caratterizzare lo spirito che dovrà animare la nuova serie della rivista, Maccaccaro scrive: l'iniziativa si concentra su un solo tema, scienza e potere. Il potere costituito dal capitale e il potere rivendicato dal lavoro. La scienza come fattore di moltiplicazione del primo e come fattore di liberazione del secondo. Dunque non opera di divulgazione della scienza, ma opera scientifica, cioè fondata sull'analisi dell'esperienza delle masse, di propaganda delle sue contraddizioni, come la percepiscono dall'interno gli operatori del settore, ma soprattutto come la vivono, oggettivamente e soggettivamente, quelli che, esterni, dal settore vengono lavorati. Far parlare chi di scienza muore e chi, sapendolo o no, di scienza fa morire. Riscoprire il primato politico della lotta dei primi, che sola si può porre come momento unificante per la liberazione dei secondi. Fare scienza significa sempre lavorare per o contro l'uomo. Sulla base di questa impostazione critica, Sapere si occupa di crisi energetica ed ecologia, del cancro da lavoro, della diossina Seveso e delle varie nocività industriali, di demografia, di informatica e organizzazione del lavoro, di alimenti industriali, genetica, psichiatria, psicologia e studio dell'intelligenza, del rapporto fra medicina, economia e potere. Sulla scorta di questa esperienza, nel 1976 nascono Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute, in collegamento con varie realtà sociali e di fabbrica dell'Italia settentrionale, a partire dal CDF della Montedison di Castellanza, e Geologia Democratica, emanazione di un organismo costituitosi a Milano a 10 anni dalla catastrofe costruita del Vajont, la definizione è di Tina Merlin, che affronta criticamente questioni quali l'approvvigionamento idrico, l'inquinamento, la fame, le alluvioni, il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo. Dopo la morte di Maccaccaro, avvenuta nel gennaio 1977, il gruppo redazionale della rivista Sapere viene velatamente accusato dal PC di fiancheggiare la lotta armata e sostituito con uno più morbido e responsabile. Gli elementi più vicini all'ispirazione di Maccaccaro daranno in seguito vita alla rivista SE Scienza e Esperienza. Nel marzo 1974, sotto la direzione di Dario Paccino, che 2 anni prima aveva pubblicato un importante libro presso Einaudi, intitolato L'imbroglio ecologico, inizia ad apparire Rosso Vivo, foglio mensile di lotta ecologica, la cui redazione a Milano è assicurata da Ettore Tibaldi, che ha poi continuato un importante lavoro che attualmente è incentrato sui rapporti tra le specie e che ha visto la pubblicazione di un titolo importante presso Feltrinelli. Nell'articolo di apertura del numero 0 si legge: il mondo del padrone va in rovina, e allora ecco l'imbroglio ecologico, il tentativo di far credere che siamo tutti sulla stessa barca. Questo mondo nero morto è il suo mondo. Il nostro mondo, la società libera dallo sfruttamento, dalla servitù del lavoro, nasce dalle rovine di questo. Diamogli la spallata finale. Questo è quello che intendiamo dicendo Rosso Vivo, perché ci interessa la vita e non vogliamo che acqua, cielo, terra, cervelli siano inquinati e avvelenati dal padrone. Fino ad oggi abbiamo lasciato giocare su questo terreno solo il padrone. È stato uno sbaglio. Crediamo che sempre più questo è un terreno reale di scontro. Per questo abbiamo fatto un giornale che deve nascere dal movimento reale. Dal 1974 all'86 la rivista di Paccino, che grosso modo fa politicamente riferimento a Via dei Volsci, tratterà di salute, alimentazione, suolo e territorio, questione urbana, nucleari risorse energetiche, carceri, manicomi, lavoro, sottosviluppo ed immigrazione, minoranze, guerra. A metà degli anni 70, come portato diretto all'interno dell'editoria ufficiale dell'elaborazione di Movimento, vanno segnalate almeno 3 iniziative, le collane Scienza e Politica, a cura di Marcello Cini e Giulio Maccaccaro, e Medicina e Potere, a cura dello stesso Maccaccaro presso Feltrinelli, e presso Bompiani la collana La Scienza Critica, a cura di Giambattista Zorzoli. Nel febbraio 1976 compare il primo numero dei quaderni di controinformazione alimentare, pubblicati dalla CLESAV, la cooperativa libraria ed editoriale della Facoltà di Agraria di Milano. La rivista, che già nel nome rimanda all'esperienza pratico-teorica della controinformazione, tratta estesamente dell'industria alimentare, denuncia l'uso di additivi e la presenza di contaminanti, affronta la questione della costruzione di un movimento di consumatori, pubblica documentazioni e inchieste su singoli cibi, ospita dibattiti sulla macrobiotica, schede di erboristeria, eccetera. Oltre ai quaderni di controinformazione alimentare, la CLESA ha pubblicato Coordinamento Agricoltura e importanti testi critici sull'industria agroalimentare, la questione dei monopoli delle sementi, il ciclo capitalista della fame, l'apartheid. Nel 1977, senza tregua, pubblica un corposo numero speciale contro le produzioni di morte. All'inizio del 78, Rosso individua 4 settori di intervento e dibattito. Fra questi vi è la lotta allo stato nucleare e alle produzioni di morte. Nelle 8 tesi per la storia militante, 1 maggio scrive: proviamo ad assumere il punto di vista operaio sulla scienza, scienza come macchinario, quindi scienza come potenza ostile alla classe, secondo la felice espressione marxiana nei Grundrisse, lavoratore intellettuale come lavoratore produttivo, inserito nel ciclo di socializzazione del capitale o nell'apparato di legittimazione del comando. In conclusione, scienza e tecnologia come una cosa sola, materializzata in macchinario, potenza ostile alla classe, oggetto ambedue di un processo parallelo di liberazione da parte della classe e del lavoro intellettuale, concreto o potenziale. All'inizio del 1978 a Milano esce il numero 0 di AAM, come strumento di coordinamento fra le esperienze alternative in materia di agricoltura, alimentazione e medicina. Analoga funzione svolge Contatto. Re Nudo, Stampa Alternativa e l'edizione Arcana, Risa Psicosomatica, pubblicano un'ingente quantità di materiali su comunitarismo, modi di vita alternativi, agricoltura biologica, riciclaggio, alimentazione, medicine altre da quello occidentale, eccetera. Nel 1979 iniziano ad apparire i quaderni di scienze, storia e società, testi e contesti, cui collaborano scienziati e ricercatori come Angelo Baracca, Elisabetta Donini, Anna Lorini, Stefano Ruffo, eccetera. Elisabetta Donini, lo sapete, svilupperà poi il tema del genere e la scienza. La rivista, edita da Club Clued, vuole approfondire quei percorsi che a partire dagli anni 60 avevano progressivamente messo in luce come non solo il potere dominante condizionava e condiziona l'uso del prodotto, ma gli stessi metodi, i criteri epistemologici e culturali che sono alla base dei risultati della ricerca erano condizionati dai gruppi di potere. La Salamandra, l'edizione Antistato e poi Eleutera e Agalev traducono Murray Bookchin, esponente di punta dell'ecologia sociale. Inoltre Eleutera pubblica, sia in forma di libro sia sulla rivista Volontà, numerosi contributi su genere scienza, bioregionalismo, città sostenibile, progettazione naturale, eccetera. Il centro di documentazione di Pistoia, oltre a dare conto puntualmente da quasi 30 anni tramite il suo bollettino delle produzioni culturali e critiche del movimento, nella collana Altra Scienza pubblica una serie di testi su armi chimiche, nucleare, pesticidi, ambientalismo, imballaggi, agricoltura educata, agricoltura avvelenata, rischio alluvioni, difesa dei fiumi, effetto serra, eccetera. Nella seconda metà degli anni Ottanta, in modo fra loro indipendente, Anarchismo, l'Accademia dei Testardi e la Fiaccola fanno conoscere in Italia l'elaborazione dell'Enciclopédie des Nuisances, Enciclopedia delle Nocività, una dozzina d'anni prima che Bollate Buringhieri la scoprisse. Il riferimento è all'ultimo testo sull'agricoltura geneticamente modificata e degradazione della specie. Parafrasando Shakespeare, l'Enciclopédie des Nuisances così riassumeva i propri intenti: vi sono certo più nocività sulla terra e nel cielo di quante ne potrà mai recensire un'enciclopedia, ma si può cominciare da una qualsiasi di esse se si prosegue conseguenzialmente per fare apparire contemporaneamente la loro unità, che non è detta da nessuno e l'aspetto particolare che si può combattere. Dopo più di 2 secoli, e nonostante essa pretenda, nella sua modestia, di essere ancora ben lontana dall'aver dispensato tutti i suoi benefici, è evidentemente giunto il momento di giudicare dai fatti la produzione mercantile. Ha in effetti trasformato il mondo abbastanza perché si possa valutare che cosa ci ha portato, e non ancora abbastanza perché non ci si possa più ricordare di che cosa ci ha privato. La nostra aspirazione è mostrare concretamente come la società di classe contenga, ovvero nasconde e rimuova, la possibilità del suo superamento e come la sua lotta contro questa minaccia la porti ai peggiori eccessi in fatto di nocività. Mostrare come ciascuna delle specializzazioni professionali che compongono l'attività sociale consentita arrechi il suo contributo alla degradazione generale delle condizioni di esistenza. mostrare la produzione delle nocività nel suo insieme come sviluppo autoritario la cui arbitrarietà è l'immagine capovolta e da incubo della libertà possibile nella nostra epoca. Contemporaneamente si tratta di indicare, laddove sono individuabili, le vie di superamento della presente paralisi storica che le classi proprietarie sognano di rendere irreversibile riempiendola di protesi. Ci sono poi due teorici interni alla tradizione dell'ultrasinistra, l'ultrasinistra storica e l'ultrasinistra post-sessantottesca, che a mio avviso hanno apportato contributi estremamente importanti per i temi che sono in discussione questa sera. Uno è Bordiga e l'altro è Cesarano. Come si legge in una tesi di laurea discussa a Bologna da Roberto Bui e conservata nell'archivio Primo Moroni, gli argomenti trattati da Bordiga su fogli come Programma Comunista o Battaglia Comunista erano formidabilmente inattuali negli anni del secondo dopoguerra, ma sono oggi al centro del dibattito planetario sul futuro ecologico del pianeta. Bordiga cercò di definire su basi marxiste i rapporti tra riproduzione e evoluzione della specie ed economia produttiva. Si occupò, da ingegnere edile regolarmente iscritto all'ordine, dei guasti della civiltà urbana, del peso della sovrappopolazione sulla crosta terrestre, dell'innaturalità delle cosiddette catastrofi naturali. Parlò di agricoltura e ambiente, soprattutto intraprese, in anticipo di lustri, la sistematica demolizione del mito della produttività, a cui contrappose la diminuzione del tempo di lavoro. Su alcuni sviluppi ecologici, quando non addirittura visionari, dell'opera di Bordiga si basano le teorie del francese Jacques Camat esposte sulla rivista Invariance. Scritti di Bordiga e Camat sono stati più volte citati nel corso di una furiosa polemica internazionale sul cosiddetto anarco-primitivismo. Anche il feroce scontro tra ecologia profonda, antiumanista ed ecocentrica e l'ecologia sociale proposta dall'anarchico statunitense Murray Bookchin si svolge su un terreno per molti versi anticipato da Bordiga e da Camat. Tre brani per tutti. Uno è questo. La tecnica pretende di essere un valore assoluto al di fuori di ogni partita doppia. Ebbene, mai il ciarlatanismo, il corbellamento del proprio simile, il gabellamento più sfrontato delle menzogne hanno attinto così alto livello come in questa epoca in cui siamo scientificamente governati giusto ai canoni della tecnica. Non vi è potente fregnaccia che la tecnica moderna non sia lì pronta ad avallare, a rivestire di plastiche virginali quando ciò risponde alla pressione irresistibile del capitale e ai suoi sinistri appetiti. Come non pensare al nucleare, all'AIDS e alla conquista della Luna? E come non pensare che il ciarlatanismo e la fregnaccia attingano vertici inauditi ora che i titoli tecnologici girano vorticosamente in borsa, nei circuiti del fittizio per antonomasia, laddove il denaro passa velocemente di mano in mano prima di scomparire non si sa dove? Questa è una battuta che circolava a Wall Street quando era ancora lecito fare dell'ironia. In un testo del 1958 sfotte la soggezione reverenziale per i valori capitalistici di libertà, civiltà, tecnica, scienza, potenza produttiva, termini tutti che noi, con Marx originario uscito dal getto incandescente della fornace rivoluzionaria, non vogliamo ereditare ma spazzare via con odio e disprezzi inesausti. E infine in Proprietà e Capitale, distruggendo il concetto di proprietà, anche di sé e del proprio corpo, pura scempiaggine, e con ciò tutta l'ideologia borghese di potere e di sovranità giuridico-politica propria dei democratici, Bordiga scrive: dal punto di vista di una più elevata formazione economica della società, la proprietà privata del globo terrestre da parte di singoli individui apparirà così assurda come la proprietà privata di un uomo da parte di un altro uomo. Anche un'intera società, una nazione e anche tutte le società di una stessa epoca prese complessivamente non sono proprietarie della terra. Sono soltanto i suoi possessori, i suoi usufruttuari, e hanno il dovere di tramandarla migliorata come bonis patres familias alle generazioni successive. Il pezzo su Cesarano ve lo stringo, che è un po' concettoso. Comunque, dicevo questo. Nei primi anni 70 la consapevolezza che la catastrofe del capitale minaccia realmente la sopravvivenza dell'umanità e del pianeta e la scommessa all'insegna della parola d'ordine, la vita contro la morte, sulla vitalità di una specie che ha dato buona prova di sé nel ciclo di lotta appena conclusosi, sono tratti che accomunano le posizioni pur diversificate di tutta la corrente comunista radicale. Il 1973 è l'anno dello shock petrolifero, delle domeniche senza auto, dell'austerità, dell'affacciarsi di prospettive di crescita zero. Cesarano pubblica Apocalisse e Rivoluzione. I tempi delle contraddizioni capitalistiche si stanno facendo stretti ed è necessario che la dialettica rivoluzionaria incalci il processo catastrofico in cui il capitale si scontra con i limiti termodinamici della biosfera. La nuova giovinezza che il capitale si è accordata dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata possibile solo sulla base di una negazione sistematica delle necessità ecologiche. Gli squilibri sono ormai tali e tanti che anche i difensori più intelligenti del sistema avvertono la necessità di introdurre dei correttivi e giocano la carta dell'autocritica. Secondo Cesarano, tutte le contraddizioni si assommano per disegnare la prospettiva dello scontro ultimativo che oppone la specie umana al capitale, giunto a colonizzare non solo l'estensione fisica del pianeta, ma la stessa interiorità dei suoi schiavi. La corporeità vivente è chiamata a insorgere contro il pericolo di annichilamento cui le espone la potenza autonomizzatasi e indementita del capitale e a superare i limiti di tutte le rivoluzioni storiche. Contro questa autonomizzazione demente, per contro, si è il processo dialettico di costituzione della Gemeinwesen, accesso degli uomini all'autogenesi creativa, inveramento delle loro potenzialità come esseri viventi e sociali, infine armonizzati nell'universo naturale.